Young Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine dedichiamo l'editoriale a un argomento molto poco ancora noto, il sovranismo digitale, cioè come la rete che doveva, diciamo, rendere il mondo collegato in un unico, appunto, in un unico ecosistema, si sta frammentando perché gli stati vogliono mettere sotto tutela i dati dei loro cittadini, e quindi ecco il rischio che la promessa del digitale di rendere il mondo un ecosistema sia invece in questo momento stia cominciando a perdere i colpi e si vada verso una nazionalizzazione della rete. Poi per l'approfondimento lo abbiamo dedicato, anzi era quasi una scelta obbligata, al referendum sulla giustizia, al referendum affermativo sulla giustizia che si terrà domenica e lunedì prossimo. Abbiamo ascoltato le ragioni del sì da parte dell'avvocato Gaetano Giamboi e le ragioni del no da parte del dottor Francesco Montorio. Poi, come sempre, le notizie dall'Italia, del nostro territorio, e infine per il nostro sguardo sul mondo, un mondo sempre più complicato, sempre più caotico. Abbiamo parlato della guerra in corso con l'Iran, e quindi tutto quello che gira attorno alla difesa, al passaggio dello stretto d'Ormuz, che è uno dei colli di bottiglia del mondo per quello che riguarda il petrolio, ma anche le difficoltà di Donald Trump dopo le dimissioni di Joe Kent, cioè il responsabile dell'antiterrorismo statunitense, ultra MAGA, cioè fedelissimo di Donald Trump, che invece si è dimesso criticando proprio Donald Trump per la sua scelta di combattere questa guerra. Poi abbiamo parlato delle elezioni amministrative in Francia e Spagna, e infine del ritorno all'agenda degli Stati Uniti di Cuba. Cuba che si trova in grande difficoltà, ma che in qualche modo ha cominciato comunque un dialogo con gli Stati Uniti, che è difficile capire come si potrà concludere.
Punto e a capo.
All'improvviso, mentre viaggiamo per l'Europa, varcato il confine tra due paesi, le nostre app smettono di funzionare. I dati che abbiamo archiviato nel cloud non sono più raggiungibili e l'assistente virtuale non riconosce più la nostra lingua. Potrebbe sembrare una distopia, buona per una nuova serie televisiva, ma tra poco potrebbe diventare realtà. Da quando è nato, il mondo digitale ha promesso di abbattere i confini tra gli stati, una nuvola senza confini, una rete capillare che avrebbe unito tutti in un unico ecosistema, o meglio, quasi tutti, perché grandi paesi come la Cina hanno eretto precoci barriere per impedire il contatto tra l'utente nazionale e il resto del mondo. Ma il punto è che oggi tanti governi del mondo democratico stanno costruendo muri di codici per garantire la sovranità dei dati, inaugurando una nuova tipologia di protezionismo che farà diventare la rete una galassia di isole mal connesse tra di loro. È un fenomeno che gli esperti chiamano Split Internet, iniziato per garantire la privacy degli utenti e la sicurezza nazionale, sta progressivamente diventando una questione geopolitica finalizzata a controllare i dati dei propri cittadini prima che vengano carpiti da altri. Dati che riguardano sì la profilazione a scopo pubblicitario, ma anche in prospettiva la democrazia stessa. Lo stiamo vedendo drammaticamente in paesi come la Corea del Nord o l'Iran, dove addirittura l'accesso alla rete non è garantito durante le manifestazioni delle opposizioni. Secondo l'irrilevazione dell'UNCTAD e del World Economic Forum, nel 2026 è stata superata la soglia dei 100 paesi che hanno sancito norme restrittive sulla localizzazione dei dati, un aumento di quasi il 50% rispetto a 5 anni fa. Discorso simile vale per le restrizioni geografiche sui flussi di dati. Un decennio fa riguardavano solo il 10% delle informazioni, oggi il 40%. Stiamo assistendo alla nazionalizzazione della nuvola e i motivi sono complessi e ancora poco noti. Responsabili sono in primis i governi, perché temono che i loro dati sensibili siano carpiti dai paesi ostili, pronti a lanciare attacchi informatici, ma anche perché i dati, se localizzati, danno vita a un mercato valutato oggi in 150 miliardi di dollari. C'è poi anche una ragione di mercato nazionale: se i dati di un paese non sono disponibili pubblicamente oltre i suoi confini, le grandi aziende devono investire localmente in data center regionali che generano posti di lavoro. La Cina, come detto, con la sua Great Wall, ha creato un mondo digitale parallelo di app e servizi. La Russia ha testato con successo la propria RUNET per disconnettersi dal resto del mondo. L'Unione Europea, con il Data Act e il GDPR, ha definito uno standard etico che, seppur nobile nell'aspirazione, agisce come una barriera invisibile. Il 70% delle start-up europee dichiara che la conformità normativa è oggi il principale ostacolo all'espansione dei mercati extra-UE. Internet rischia quindi di diventare una serie di intranet nazionali, frammentando il mondo digitale e fermando l'innovazione. Per i cittadini, invece, il sovranismo digitale potrebbe portare a rincari degli abbonamenti a tutti i servizi, perché le aziende sarebbero obbligate a duplicare le infrastrutture in ogni continente per rispettare le legislazioni locali. Ovviamente nessuno si sta davvero impegnando per trovare un compromesso fra tutela dei dati e architettura della rete, mentre la guerra silenziosa tra stati e grandi operatori economici è appena iniziata.
Le notizie.
In occasione dell'incontro con il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con una rappresentanza della Polizia Penitenziaria, il Presidente della Repubblica ha definito ogni suicidio in carcere una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti. Vi è inoltre un'esigenza che va sviluppata sempre di più e che voi conoscete meglio di ogni altro, perché la vivete giorno per giorno, la finalità di reinserimento e di recupero dei detenuti per tutti, particolarmente per i più giovani. Ha continuato il Presidente rivolgendosi agli agenti della Polizia Penitenziaria presenti all'incontro del Quirinale. È non soltanto un obbligo costituzionale, ma è una scelta di civiltà ed è anche un investimento per la sicurezza della cittadinanza, perché l'opera di recupero, quando svolta, conduce a una recidiva estremamente bassa e quindi è una responsabilità che la Repubblica ha da coltivare concretamente il più possibile.
Sono sempre più i milanesi che decidono di tagliare le spese per le vacanze, i momenti di socialità o altre attività per far fronte ai costi dei percorsi di cura per le loro patologie croniche. A Milano il 40% dei cittadini ha una patologia cronica e di questi il 25% ha dovuto rinunciare a qualcosa pur di comprare farmaci o pagare visite ed esami. In una parola, curarsi. A raccontarlo è la nuova indagine curata da Nomisma per l'Osservatorio Sanità di Unisalute, che fotografa un sistema sanitario in affanno nel venire incontro tra le esigenze della popolazione. Secondo l'analisi, infatti, il 15% dei milanesi con patologie croniche, le più diffuse in città sono l'ipertensione arteriosa, rispetto al cui il 42% afferma di soffrirne o di averne un familiare stretto che ne è affetto. L'osteoporosi e l'artrosi, le malattie cardiovascolari e il diabete. Ha ridotto il numero di visite ed esami, indicando come cause principali del rinuncio i costi, il 42%, e i tempi d'attesa, il 30%. È sintomo di una città dove il costo della vita e la ricchezza media crescono, mentre aumentano anche le disuguaglianze sociali ed economiche, con la forbice tra popolazione più ricca e popolazione meno ambiente che continua ad aumentare.
Supporto, sollievo, servizi adeguati, informazioni chiare, tempo e riconoscimento. Le parole dei caregiver familiari sono arrivate in Senato nell'ambito dell'incontro dai bisogni e diritti, sostenere l'autodeterminazione delle famiglie e delle persone con disabilità. Un momento di confronto ad alto valore simbolico e politico, volto a portare nelle sedi istituzionali le voci dei caregiver, in particolare quelle dei genitori di persone con disabilità, raccolte attraverso percorsi di ascolto, narrazione e restituzione pubblica. Su impulso della senatrice Ilaria Cucchi, a Ferrara è stato pensato il progetto Voce al Caregiver, uno spazio di ascolto in grado di far uscire dall'invisibilità l'istanza di una fetta di popolazione che spesso voce non ha. Dalle famiglie emergono esigenze strutturali a cui non è più possibile rispondere con interventi frammentari o emergenziali, spiegano gli operatori. È necessario adottare uno sguardo nuovo e condiviso, superando il paradigma dei bisogni, per adottare un approccio fondato sui diritti. La risposta risiede nella piena attuazione degli strumenti normativi già esistenti, in particolare nel progetto di vita delle persone con disabilità, che introduce un radicale cambio di prospettiva. Non partire dai servizi disponibili, ma dalla persona, dai suoi desideri, aspettative e preferenze, come dice la riforma. Ciò consente a cascata anche al caregiver di poter progettare il proprio futuro, realizzarsi professionalmente, prendersi cura di sé e vivere pienamente.
Un cane e un gatto non sono un bene di lusso, ma una scelta non solo diffusa e trasversale, ma perfino salutare. Una scelta che riduce la solitudine, promuove la vita sociale, riduce il ricorso a farmaci e spese sanitarie e, non da ultimo, combatte il randagismo, con tutto ciò che ne consegue. Eppure è una scelta che costa sempre di più. A mettere in luce il valore sociale ed economico della convivenza con cani e gatti, lo studio a questo dedicato, commissariato da Lab e realizzato da REF Ricerche, è presentato a Roma. A mettere a fuoco il contesto attraverso i dati è intervenuta Alessandra Ferrari, responsabile area animali e familiari di Lab. Il 42% delle persone ha oggi un rapporto diretto e quotidiano con un animale e il loro ruolo nella vita e nelle famiglie è profondamente mutato. Non si tratta solo di affetto, ma di un valore che si vuole tutelare indipendentemente dalla possibilità economiche. Ha detto: questa relazione produce effetti concreti, nei bambini contribuisce allo sviluppo dell'empatia, negli anziani soli si traduce addirittura in un minor ricorso alle cure sanitarie, fino al 15% in meno. Dentro questo scenario si inserisce anche la dimensione economica. La pet economy vale circa 7 miliardi di euro e contribuisce per lo 0,4% del PIL, ha evidenziato Ferrari.
Perché i single sì e le coppie unite civilmente no non possono adottare internazionalmente un bambino, tanto più che dopo la sentenza della Corte Costituzionale di un anno fa, se i due si separassero e presentassero la domanda da persona singola, nessun tribunale avrebbe nulla da ridire rispetto al fatto che il single non sia veramente tale ma viva in coppia. Se infatti all'indomani della sentenza 33 del 2025 della Corte Costituzionale ci si interrogava in astratto su come andasse trattata la domanda presentata a una persona singola che in realtà vive una relazione stabile, oggi quello del falso single è stato ritenuto un falso problema. La sentenza 33-25 dice che la titolarità dell'idoneità è del singolo, non dice che questo singolo deve essere solo. Anzi, proprio perché singolo, la sentenza dice che l'indagine deve essere allargata anche alla rete delle relazioni. Quindi, se c'è una relazione va detta, non può essere omessa, sapendo che non è né impeditiva né ostacolo una valutazione dell'idoneità del singolo, ha spiegato Claudio Cotatellucci, presidente dell'Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, nel bilancio del primo anno della sentenza che ha aperto le adozioni internazionali ai single.
Le tensioni legate al conflitto in Medio Oriente non hanno tardato ad avere ripercussioni pesanti sui mercati globali, mettendo al centro dell'attenzione in particolare la vulnerabilità di quelli energetici, a cominciare dal settore gas, che per l'Italia rappresenta la prima fonte di energia. Nonostante la maggiore vigilanza europea sugli stoccaggi, una riduzione dell'offerta planetaria potrebbe intensificare la competizione per le forniture internazionali, rendendo più difficile il riempimento degli stoccaggi nei prossimi cicli di accumulo e aumentando ulteriormente la volatilità dei prezzi. Questo aspetto emerge in maniera chiara dal monitor realizzato da Area Studi LegaCoop in collaborazione con Prometia, che analizza l'evoluzione recente del mercato europeo, italiano e del gas dopo la crisi energetica del 2022 e i possibili rischi derivanti dall'attuale scenario internazionale. Il report evidenzia come, nonostante i progressi compiuti dall'Europa nel ridurre la dipendenza dal gas russo, la cui quota è passata dal 40% del 2021 al 6% nel 2025, nelle diversificare le fonti di approvvigionamento, il sistema energetico rimanga esposto a shock geopolitici in grado di generare nuove tensioni su prezzi e sulle forniture. L'elemento di maggiore attenzione riguarda ovviamente il Medio Oriente, area cruciale per gli equilibri energetici globali. Attraverso lo stretto di Hormuz transita infatti un quinto delle forniture globali di petrolio e di gas naturale liquefatto.
Per decenni la classe media italiana ha navigato sotto costa: il posto fisso, la pensione retributiva, la sanità universale, l'edilizia popolare a prezzi calmierati e soprattutto la ricchezza familiare componevano un sistema di protezioni integrati. Quel sistema si è dissolto, la ricchezza familiare si è concentrata nelle mani di chi possiede aziende, immobili o asset finanziari. I lavoratori dipendenti hanno assistito impotenti all'inflazione, alla stagnazione salariale, al costo crescente dei servizi che il welfare pubblico ha smesso di coprire. Il punto è che l'Italia ha assunto un profilo di rischio strutturalmente simile a quello americano, con redditi volatili, patrimoni erosi, shock individuali potenzialmente catastrofici, senza avere costruito né la cultura né gli strumenti istituzionali per gestirlo. La classe media italiana oggi avanza paycheck by paycheck. Ciò che rende questa transizione particolarmente insidiosa è la sua opacità. La narrazione dominante continua a descrivere l'Italia come un paese ricco con sacche di povertà. La realtà è che l'Italia è diventato un paese fragile con sacche di ricchezza.
Il 22 e il 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum 2026 sulla giustizia. Come spesso accade, le aule scolastiche diventano seggi elettorali e il prezzo più alto lo pagano le famiglie. Bambini a casa e lezioni sospese, genitori costretti ad arrangiarsi tra babysitter, nonni disponibili o attività extrascolastiche a pagamento. Non tutte le amministrazioni restano passive di fronte alle chiusure scolastiche legate alle votazioni. In alcuni comuni in Brianza hanno preso atto del disagio per le famiglie e studenti, hanno messo in campo iniziative concrete per garantire continuità educativa ai servizi di welfare locale come Besana Brianza, Carate, Concorezzo e Vimercate.
Cinque beni, tre storie, arte, cultura e tecnologia. Questo fine settimana, sabato 21, domenica 22 marzo, si terrà la 34esima edizione delle giornate FAI di primavera a Monza in Brianza. Le visite sono libere, non è prevista alcuna prenotazione. L'elenco dei beni comprende le monzesi chiese di Santa Maria in Strada, Villa Cambiaghi, attualmente sede dell'Istituto Leone Deon, e Cascina Cernuschi, posto fisso dei carabinieri a cavallo all'interno del parco di Monza. A Brugheri invece sarà visitabile la chiesa di San Lucio, anche chiamata Tempietto di Moncucco, mentre a Carate Brianza è previsto un salto nel futuro con una visita all'azienda Oversoni Robotics. A Monza, Brugheri, Carate e Brianza saranno 130 i volontari impegnati con l'accoglienza del pubblico e come narratore delle visite culturali. Alla chiesa di Santa Maria in Strada i volontari saranno coadiuvati dagli studenti dell'istituto Martin Luther King di Mugio. A Villa Cambiaghi invece, sede dell'istituto Leone Deon, gli apprendisti Cicerone saranno gli studenti dello stesso istituto. Complessivamente saranno impegnati in 90.
Turisti in visita alla bellezza della Brianza, clienti in coda fuori dai ristoranti del lago di Como, compreso ovviamente la sponda di Lecco. L'estate è dietro l'angolo e come ogni anno il rito delle belle stagioni si rinnova, solo che cuochi, camerieri e inservienti vari sono molto difficili da trovare, lo dice la CISL Monza e Brianza Lecco, secondo la quale esiste un mismatch di circa il 50% fra domanda e offerta. Insomma, il lavoro non manca, ma sottolinea Mirko Scaccabarozzi, segretario generale della CISL, colpa anche e soprattutto dei salari inadeguati offerti dalle precarie condizioni di lavoro, i locali dunque rischiano seriamente di restare sì vuoti, ma non di clienti, bensì di addetti. Effettuiamo un monitoraggio del mercato del lavoro mensile, ha dichiarato quest'ultimo. La differenza si percepisce soprattutto nel settore dei servizi, inteso come servizi alla persona e come ristorazione.
Sabato 14 marzo, nella prestigiosa cornice del Teatro Olimpico di Roma, il Comune di Mercato ha ufficialmente ricevuto il riconoscimento comune Plastic Free 2026. Il premio è stato assegnato all'associazione Plastic Free Onlus durante la quinta edizione della cerimonia prenazione nazionale. A rappresentare la città a ritirare il premio è stato l'assessore alla cura della città, Sergio Frigerio, accompagnato da Barbara Lecchi, figura chiave nell'organizzazione e nel coordinamento delle giornate di raccolta sul territorio biomarcatese. Il premio non è solo un traguardo istituzionale, ma rappresenta il coronamento del lavoro svolto dai numerosi volontari che con dedizione hanno preso parte alle iniziative straordinarie di pulizia ambientale organizzate in città.
L'approfondimento.
Per l'approfondimento di oggi, anzi un approfondimento referendario, perché come sapete domenica e lunedì prossimi si vota il referendum sulla giustizia, è un referendum confermativo, quindi non è richiesto il quorum, questa volta a differenza dei referendum abrogativi nei quali è richiesto un quorum del 50%, diciamo che vince chi vota. Perché noi siamo abituati ormai sull'altro tipo di referendum che alla fine vince chi non vota perché non si raggiunge quasi mai il quorum. Comunque abbiamo l'audio di un dibattito che si è tenuto lunedì scorso all'Aula Magna della Scuola Media Stoppani di Arcole, organizzato dall'Università delle Tre Età del Comune di Arcole e dell'Università degli Amici, sempre del Comune di Arcole, dove sono state a confronto le due posizioni, appunto il sì o il no a questo referendum. Il sì, ricordiamo, che è per confermare la legge che è stata già approvata dal Parlamento, il no invece è per bocciarla, cioè per impedire che sia applicata. Sentiamo per prima le ragioni del sì, la persona che ha difeso la ragione del sì, cioè l'approvazione di questo referendum, è l'avvocato Gaetano Giamboi, che è un membro del direttivo della Camera Penale di Monza.
Se voi doveste immaginare da zero di disegnare un sistema che veda un giudice, un'accusa e una difesa, un processo di parti, un triangolo, voi i lati di questo triangolo li fareste diversi o li fareste lunghi uguali, in modo da dire che ci sia un'equidistanza? Voi, equidistanza, voi avreste una parità di armi dialettiche, giuridiche, a queste due parti, o mettereste nella stessa squadra, nella stessa organizzazione, una parte piuttosto che l'altra? Mettereste gli avvocati nella stessa organizzazione dei giudici? Così vi suona strano e vi dovrebbe suonare strano anche come adesso, se voi doveste disegnarlo intimamente nella vostra più pura convinzione. Anche di chi voterà no, io sono persuaso del fatto che qualche dubbio gli verrebbe e non la disegnerebbero così. Sì, io dico sì a un processo di parti uguali ad armi pari. Io dico sì alla piena realizzazione del processo accusatorio per come voluto di chi lo ha disegnato nel 1989, non pochi anni fa. Io dico sì a una magistratura indipendente che abbia ruoli diversi ma con stesse garanzie. Io dico sì all'autonomia e all'indipendenza. Io dico sì a questa riforma per azzerare le correnti degenerate. Io dico sì a questa riforma per far sì che la carriera di un giudice non dipenda più da un pubblico ministero, che questa distonia sia cancellata per renderli più liberi, più sereni e indipendenti anche in questa occasione. Io dico sì alla tutela dell'indipendenza della magistratura rispetto al potere politico. Io ricordo a me stesso che anche il già citato Giovanni Falcone, di cui non mi voglio appropriare se non di una citazione a voi tutti nota, che disse: il pubblico ministero deve essere una parte senza alcun tipo di parentela con il giudice. Io non ho avuto il coraggio in nessuno dei dibattiti di appropriarmi di questa preziosa affermazione, parentela, ma che calza più di ogni altra cosa. Dico sì a questa riforma invocata a gran voce da tutti, negli ultimi 30 anni e da tutti negli ultimi anni dopo lo scandalo, io dico sì a questa riforma che, come ben sapete, è presente in democrazie come la Germania, la Svezia, la Spagna, ripetiamolo, le conosciamo tutti, i Paesi Bassi, il Belgio, l'altro, gli Stati Uniti, il Portogallo, e il no vede in compagnia dell'Italia, cioè la non separazione delle carriere, l'Iran, il Venezuela, la Cina, la Turchia, l'Iraq, la Russia, l'Egitto, l'Algeria, l'Italia, la Turchia, il Bangladesh, il Venezuela, l'Arabia Saudita e la Nigeria. Io dico pure sì ad associarmi a, e qui ci sono le citazioni, al presidente della Corte Costituzionale, già presidente, lo sottolineo, presidente della Corte Costituzionale, voterò sì al referendum, è giusto avere due CSM e l'alta corte, lui non sta parlando del tema della separazione delle carriere, è il più alto magistrato che ci sia, che nell'ambito delle sue funzioni trova corretto suddividere i CSM e avere l'opinione dell'alta corte. Io dico sì all'opinione di Giuliano Vassallo, partigiano, ministro della giustizia e già anche lui presidente della Corte Costituzionale, senza della separazione delle carriere, il mio codice, perché lui è il padre dell'attuale codice di procedura penale che regola le regole del processo, non funzionerà. È una bugia parlare di un sistema accusatorio. Io ricordo a me stesso, per poi finire le citazioni, anche con alcuni esponenti, perché questo, l'unico meccanismo per far fallire questo referendum era politicizzarlo, ok? Questo è del tutto evidente, perché se andiamo a vedere il testo della norma, ho la, non la presunzione, ma la fiducia in questo testo per dire che si può far fallire solo politicizzandolo. Dice, io sarei d'accordo, però siccome voto questo colore non me la sento, perché poi qualcuno mi giudicherà. Il tema della separazione delle carriere è ineludibile per garantire un giudice terzo imparziale. L'onorevole, già presidente di regione, Deborah Serracchiani, oggi ha il diritto di cambiare idea, ma mi fa piacere che anche chi non la pensa come gli attuali proponenti abbia detto sì al tempo che serviva. Nino Di Matteo, celebre magistrato impegnatissimo contro la criminalità organizzata, l'appartenenza a una cordata è l'unico mezzo per fare carriera e avere la tutela quando si è attaccati o isolati, e questo è un criterio molto vicino a una mentalità, diciamo, criminale, mafiosa, lui ha usato però in questo senso, cioè si è espresso in termini molto forti. Anche Marco Travaglio, che sicuramente adesso dice no e ha il diritto di cambiare idea, aveva la seguente idea, dopo il caso Panarara, perché lì l'hype dei click e le vendite del giornale funzionavano quando attaccavi i magistrati e le correnti, se vuoi sbarrare le correnti inutile mettersi a fare TikTok, toc toc, devi mettere una riforma costituzionale che sorteggia i membri del CSM, non ci sono alternative. Anche il dottor Nicola Gratteri, penso a monte per modificare il CSM per ridurre lo strapotere delle correnti, penso che a questo punto il sistema sia il migliore, sia il sorteggio. Non uso l'ultimissima citazione su chi vota sì del dottor Nicola Gratteri, perché offenderebbe quei pochi che hanno pensato di votare sì.
Quattro minuti.
Quattro minuti che avrà anche il nostro, quindi moltissimi anche, quindi non è colore politico, perché anche chi ha un colore politico differente dall'attuale ha pensato di votare sì, ma io dico sì anche perché il Presidente della Repubblica, lo cito, lo leggo, Mattarella, nel giugno del 19, non oggi perché questo non è un organo politico come è stato detto, è un organo super 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 partes, disse il coacervo di manovre nascoste, di tentativi di screditare alti magistrati, di millantate influenze, la pretesa di orientare inchieste, perché c'è anche questo problema nelle correnti, e condizionare eventi di convinzione di poter manovrare il CSM, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello Stato, si manifesta in totale contrapposizione coi doveri basilari dell'ordine giudiziario e con quel che i cittadini si attendono dalla magistratura. È il momento di dimostrare con coraggio di voler superare ogni degenerazione del sistema delle correnti. Prendo queste parole per dire che questo sistema deleterio è stato oggetto di un intervento serio del Presidente della Repubblica, e prendo l'occasione per dire che ritengo che questa riforma, a cui dico sì e spero che votiate e cominciate a votare sì per la sua bontà, abbia intercettato anche questo spirito. Interroghiamoci sul fatto che è una riforma di civiltà giuridica, è una riforma che serve ai cittadini, che serve ai magistrati e che serve alla nostra democrazia.
E adesso sentiamo le ragioni del no. Comitato del no, il dottor Francesco Montorio, che è stato sindaco di Lesmo, ma che è qui reinveste di membro del direttivo del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale.
Oltre il nostro cortile.
high tech.
Ed eccoci tornati al nostro appuntamento che dà lo sguardo fuori dai nostri confini, il nostro cortile allargato qui di Young Radio, dell'Italia, dell'Europa, e ovviamente il primo non può essere che le guerre in corso, ma non solo le guerre in corso, con tutti gli annessi e concessi, mi viene da dire, no? Connessi, no? Partiamo dallo stretto di Hormuz, notizia di ieri che la Gran Bretagna si sarebbe messa a capo di una, anche qui,
volenterosi.
L'ultima volta non è andata benissimo.
No, ci siamo anche noi tra i volenterosi.
Esatto, ci siamo anche noi, non si è ben capito, cioè... un generico supporto alla navigazione dello stretto di Hormuz.
Sì, commerciale, sì.
Chiaramente, sì. Chiaramente commerciale. Ma questo ci riporta al problema, perché lo stretto di Hormuz è semichiuso, quantomeno. Diciamo che non è impermeabile, no, no, è impermeabile.
È impermeabile però... a seconda della bandiera che batte la nave.
È un po', sì. Un po' come quelle membrane che fanno passare alcune cose, alcune no. Diciamo, le navi indiane, cinesi, anche russe passano, altre un po' meno, benché gli iraniani abbiano detto che è aperto lo stretto, tranne a Stati Uniti e Israele.
Minimo.
Vabbè. E ci riporta, dicevamo, però, a quello che è il casus belli, ovvero la guerra fatta partire ormai quasi due settimane fa, da Israele e Stati Uniti. Dico Israele e Stati Uniti perché in questi giorni ci sono stati delle cose molto importanti che sono accadute negli Stati Uniti. Intanto le dimissioni di questo
si chiama Kent, ma non Clark, non è di Clark nome, Kent, ma no. Joe
Kent, veterano di guerra, addirittura la moglie è morta nella campagna in Siria. Lui stesso ha fatto credo 11 missioni, se non ricordo male, ed era a capo dell'antiterrorismo. Ma non è solamente a capo dell'antiterrorismo, era quantomeno maga. Trumpiano e maga di ferro, uno che ha fatto la campagna elettorale dicendo che gli Stati Uniti non sarebbero più entrati in guerra e sta contestando quello. Ma come lo contesta? Dicendo che non c'era nessun pericolo da parte dell'Iran.
Ha confermato quello che ha detto Rubio: Teheran non era una minaccia, abbiamo iniziato questo conflitto su pressione di Israele e della sua lobby USA.
E qui entra il problema più grande, perché a queste affermazioni sono seguite anche queste qualche giorno dopo le affermazioni della capa dell'FBI, credo che della sicurezza, così, che in un rapporto aveva detto che l'Iran non aveva più la bomba atomica, ma qui Alfredo
non l'ha mai avuta.
Che non l'abbia mai avuta, esatto, ma che non poteva più farla. Anche perché quel rapporto era stato fatto subito dopo la guerra dei 12 giorni, dove avevano giustificato l'intervento degli Stati Uniti, e quindi adesso c'è questo cortocircuito che sta impazzendo. E allora che cosa fa Trump? Alfredo
rilancia su Cuba,
ecco,
un ritorno al passato.
Esatto, un ritorno al passato, ma addirittura con alcuni analisti che hanno ipotizzato proprio questo: che adesso lui dica che in Iran va tutto bene, ha vinto, gli obiettivi sono stati raggiunti, e che un po', diciamo, un po' come queste accise tolte all'ultimo minuto in Italia, un po' di fumo negli occhi per dire vabbè, adesso ci concentriamo su un'altra cosa. Che comunque, Alfredo, tu sei anche, insomma, latinoamericano per metà, ma anche di più, diciamo così, sei cresciuto anche in quelle terre lì. Ha detto una cosa che secondo me è agghiacciante: io potrò fare di Cuba quello che voglio.
Quello che voglio, ai te che ce la prenderò e farò ciò che voglio. Che
sembra di essere tornati ai tempi coloniali.
In America Latina, diciamo, dal confine con gli Stati Uniti fino alla Terra del Fuoco, dire una roba del genere, ma non soltanto a sinistra, anche a destra.
No, in generale.
In generale, cioè, proprio come agitare il drappo rosso davanti al toro. Ah,
esatto,
ecco.
Tra altro con Re Carlo, che è stato in Messico in questi giorni chiedendo scusa per quello che hanno fatto i conquistadores. Quindi c'è un cortocircuito mondiale, l'Europa walk, come direbbe per l'esattezza Trump. Invece questo...
l'Europa, sappiamo che è un califato l'Europa. No? Sì. Però io comincerei proprio dall'Europa, perché si è votato questo weekend in due paesi importanti dell'Europa. Si è votato in Francia... e in Spagna per le in Francia per le amministrative in tutto il paese, per in Spagna per una regione, la regione di Castiglia e León, che è un po' il centro della Spagna. Castiglia è la regione attorno alla quale si è costruita la Spagna, non a caso lo spagnolo, la lingua, non esiste, ma esiste il castigliano. In Spagna, velocemente, è una regione molto conservatrice, I popolari si sono confermati la prima forza, i socialisti hanno guadagnato 2 seggi, quindi sono andati discretamente, hanno tenuto discretamente, e Vox, che doveva fare scintille, è rimasta ferma dove era prima. Quindi, conclusione, in Castiglia per governare i popolari senza i voti di Vox non possono farlo, i socialisti hanno tenuto, Sanchez ha detto sì, comunque abbiamo sottovalutato questa elezione regionale, questa è una lezione, saremmo potuti andare meglio. Nelle prossime regionali, che ci sono adesso in Spagna una serie regionali, sicuramente ci occuperemo di più. Comunque in Spagna Vox resta al palo. In Francia resta al palo le Rassemblement National, c'è il gruppo della Le Pen, che alla fine a Parigi non tocca palla, e come sappiamo la Francia gira tutto attorno a Parigi alla fine. Ma anche in Marsiglia, dove il sindaco uscente un socialista non vince al primo turno, ma nemmeno c'è questa grande ondata di destra, ma in generale alla fine dei numeri i socialisti sono andati molto bene. La destra variegata, il centrodestra variegato storico non esce malissimo, anche se molto frammentato. Il Rassemblement National non cresce affatto da nessuna parte, e chi cresce è quello che si presentava per la prima volta, cioè Jean-Luc Mélenchon con la sua France Insoumise, che diventa decisivo nel ballottaggio che si tiene domenica. Poi incredibile, cioè il ballottaggio a distanza di una settimana, quindi noi domenica già sapremo come è andata a finire. A livello nazionale non c'è stato un accordo con i socialisti, ricordiamo la frattura avvenuta per tanti motivi, ma il casus belli è stato questi ragazzi che hanno, molto vicini a Mélenchon e al suo partito, che hanno pestato a sangue militante della destra. E in base a quello, siccome non c'è stata una presa di distanza, più mettiamoci anche dichiarazioni di condanna a Israele che sono legittime, ma spingendosi oltre la condanna di Israele, diventando antisemite, e anche una politica simpatia verso il mondo musulmano, che come sappiamo in Spagna e in Francia è piuttosto forte, e tra l'altro in Francia votano, perché i francesi, chi nasce in Francia è francese. Quindi Mélenchon è andato molto bene, media nazionale 10%, ma con delle punte altissime nelle periferie. Ad esempio Saint-Denis, che è il principale comune, la Sesto San Giovanni di Parigi, cioè il comune più importante della periferia di Parigi, una volta comunista, poi diventato di estrema destra, ha stravinto la coalizione della sinistra con dentro Mélenchon al 65% del primo turno. Quindi loro hanno avuto grandi risultati, sono importanti. Cosa faranno? Non hanno siglato adesso un accordo nazionale per il ballottaggio, ma hanno fatto gli accordi comune per comune. Quindi vedremo settimana prossima, commenteremo come è andata a finire questa storia. La guerra, lo stretto di Hormuz, sì, la coalizione, la notizia proprio di ieri, la coalizione di 6 paesi, c'è la Germania, il Giappone, l'Italia, la Gran Bretagna, l'Olanda e non ricordo quale sia, la Francia ovviamente, che hanno deciso, hanno detto che faranno un'azione per favorire il passaggio delle navi commerciali Hormuz. L'Iran ha subito replicato dicendo a quel punto diventano complici degli Stati Uniti di Israele, e che vuol dire che se vai a difendere qualcuno e ti ritengono complici gli iraniani, puoi beccarti anche un missile in testa. Vedremo come si declina questo, perché sappiamo che nazionalmente, soprattutto in Italia, c'è un veto assoluto da parte di, ad esempio, della Lega di Salvini sul fatto che l'Italia possa entrare su uno scenario di guerra. Tra l'altro Salvini, permettimi Christian, sta diffondendo delle fake news a favore di Vladimir Putin, dicendo che l'Italia dovrebbe comprare, l'Europa deve comprare subito il petrolio di Putin, perché a quel punto risparmierebbe. No, perché se Putin ci dovesse vendere il petrolio domani, lo venderebbe alla quotazione internazionale. Quindi che sia iraniano, che sia russo o che sia cinese, quel petrolio oggi al prezzo di mercato vale $110 al barile e punto. E dicevo, le dimissioni di Joe Kense sono stati veramente un colpo durissimo per Donald Trump, perché questo è un MAGA, aveva addirittura giustificato l'assalto al Campidoglio. Quindi parliamo del nocciolo duro del trumpismo, che è l'indicatore di quello che stiamo dicendo da tempo. Cioè la base MAGA è molto in disaccordo su quello che sta facendo Trump, cioè non occuparsi minimamente del suo paese. Non ha fatto nulla, non ha fatto nessuna legge importante, l'unica cosa che ha fatto è scatenare l'ICE contro immigrati, clandestini o no, con i morti, eccetera, fino a che Bovino adesso va addirittura in pensione, c'è cioè il capo dell'AIS caduto in disgrazia, mentre invece sta bruciando centinaia, migliaia di milioni di dollari su queste operazioni all'estero dall'esito incerto. E come dicevi te, come mai non, a quel punto non tira fuori l'Evergreen, cioè Cuba, ridotta ormai ai minimi termini, con blackout totali come non sono mai state sull'isola, con difficoltà per rifornirsi di qualsiasi cosa. Lui ha detto chiaramente in uno dei suoi discorsi notturni che si prenderà Cuba e farà quello che vuole. Cosa vuol dire poi nei fatti? In realtà sappiamo che tra la retorica e i fatti, in realtà con Cuba c'è una trattativa e la sta conducendo da un lato Rubio, che è figlio di cubani, ma non di cubani esuli come si dice, I genitori di Rubio se ne sono andati via 3 anni prima che Fidel Castro arrivasse alla Habana, perché erano poveri, il padre è andato a fare il bartender e la madre faceva la cameriera d'albergo, quindi non parliamo di esuli, comunque cubani ovviamente. E, cioè, quindi l'AIS sta perseguitando le persone che erano come il padre e la madre di Marco Rubio. E con chi sta trattando Rubio? Con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, che è il nipote preferito, anzi è stato il capo della guardia personale di Raúl Castro quando è stato presidente, e poi ha fatto una veloce carriera risalendo fino al capo dei servizi cubani. Servizi cubani sono molto ben considerati nel mondo perché sono stati creati dal KGB, quindi diciamo essere capo di servizi a Cuba non è poca cosa. Viene chiamato il granchio, il cangrejo, perché pare che abbia un difetto, una mano, e quindi le dita in qualche modo ricordano la chela di un granchio. Ecco, lui si è già incontrato da tempo a San Kitts and Nevis con la gente di Marco Rubio, stanno negoziando su delle aperture. Le aperture cosa vuol dire? Che imprenditori statunitensi potrebbero investire sul campo del turismo, sul settore energetico, sul settore delle comunicazioni, e sarebbe permesso anche ai cubani dell'esilio, cioè ai cubani statuniti, di fare investimenti nell'isola. E questo è il punto che si sta discutendo. Non si sta discutendo la natura del regime, non si parla di diritti umani, non si parla di elezioni. Signore, è il modello venezuelano che ormai è diventato un marchio di fabbrica da parte dell'amministrazione Trump. Quindi vedremo come si concatenano i fatti. Certo che qua si accavallano i fatti più che concatenarsi. Nel frattempo Putin sta respirando un po' dal punto di vista economico con l'aumento del petrolio, anche se le notizie sul campo dicono che l'Ucraina stia riconquistando pezzo dopo pezzo quello che aveva perso negli ultimi mesi nel Donbass. Vedremo, la situazione è sempre più complicata, è difficile stare dietro, ma noi faremo il massimo possibile per potervela raccontare.
Young Radio Magazine.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Muoversi, usare il digitale, allenare la mente, un'alimentazione sana e lo stare insieme. Arte, attività per la rigenerazione della terza età è il progetto che porta benessere e relazioni nei territori. Scopri come partecipare su invecchiareinsalute.info. Programma realizzato nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo, promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ASST Melegnano e Martesana, capofila Consorzio CSNL, partner Cooperativa Sociale Airis, Cooperativa Il Torpedone e Acri Lombardia.